In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo il Signore e chiediamo la sua luce perché la nostra lettura del libro di Isaia sia fruttuosa. Continuiamo a pregare per le intenzioni che ci hanno accompagnato in questi giorni e sempre in particolare per la pace.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 43, i versetti dal 9 al 13. Si radunino insieme tutti i popoli e si raccolgano le nazioni. Chi può annunciare questo tra loro per farci udire le cose passate? Presentino i loro testimoni e avranno ragione, ce li facciano udire e avranno detto la verità. Voi siete i miei testimoni, oracolo del Signore, e il mio servo, che io mi sono scelto perché mi conosciate e crediate in me e comprendiate che sono io. Prima di me non fu formato alcun Dio, né dopo ce ne sarà. Io sono il Signore, fuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunciato e ho salvato. Mi sono fatto sentire e non c'era tra voi alcun Dio straniero. Voi siete miei testimoni, oracolo del Signore, e io sono Dio, sempre il medesimo dall'eternità. Nessuno può sottrarre nulla al mio potere. Chi può cambiare quanto io faccio? Parola di Dio.
Questa settimana abbiamo letto il capitolo 42 e iniziato il capitolo 43. Direi che questo percorso è inquadrabile a partire da due elementi che troviamo precedentemente. Il primo è la polemica o il processo come forma letteraria contro gli idoli delle nazioni, è presentato fin dall'inizio, ricorre più volte, l'abbiamo anche nel capitolo 42, più di una volta. Questo mi pare il primo punto, il primo elemento. Il secondo lo ricaverei al capitolo 41, versetto 8, mi pare questo il contesto, cioè la designazione di Israele come servo del Signore, come il suo eletto, il suo consacrato, eccetera. E questo mi pare i due elementi principali qui. Lo si può vedere anche dal modo in cui inizia il capitolo 42, che appunto dobbiamo considerare brevemente. L'ultimo versetto del capitolo 41, adesso non ho davanti la traduzione italiana, ma dice: ecco, sono tutti un nulla. Cioè gli idoli sono un nulla. Ecco, sono tutti un nulla, e poi viene introdotto: ecco il mio servo che io sostengo. Anche questo modo di passare con lo stesso, quasi a contrapporre, difatti nel brano poi di oggi vediamo che il servo che viene introdotto non è per caso, è sempre nel quadro del processo, perché il servo è testimone. Voi siete i miei testimoni. Ecco, quindi c'è da un lato c'è il Signore e dall'altra e le nazioni, sono gli idoli e le nazioni, e dall'altra parte c'è il Signore e i suoi testimoni, cioè Israele, il suo servo. Ecco, se si legge così, il capitolo 42, i primi 9 versetti in particolare, descrivono la missione di Israele che instaurerà il diritto di Dio sulle nazioni, porterà il diritto di Dio o anche l'insegnamento di Dio, perché 42 versetto 4 si parla dell'insegnamento che le isole attendono alle genti. Questo mi sembra la grande missione di Israele. Ecco, però questa missione implica, il modo di questa missione è descritto poi in modo al versetto 2 e 3, come un modo del tutto singolare. Abbiamo al versetto 8 del capitolo 42 una formula che conferma, direi, il quadro del processo. Non darò la mia gloria ad altri, il mio onore agli idoli. Il servo, il discorso sul servo rientra dentro il progetto di Dio di essere riconosciuto da tutti i popoli, da tutte le genti, dalle nazioni che invece hanno gli idoli, e il servo ha una funzione in questo progetto, mi sembra. Ecco, suggerirei questo quadro, mi pare che emerga. Segue, come vedete, dal versetto 10 del capitolo 42 l'invito alla lode, giustificato dal versetto 13, il Signore esce come un guerriero, eccetera, cioè già si anticipa la lode, una specie di chiusura del discorso, la lode per quello che Dio farà, la liberazione da Babilonia, la via, la strada, che nel capitolo 40 rappresentava un invito a operare, a cambiare. Preparate la via al Signore, non si tratta di una via materiale, ecco, ma un cambiamento che Israele deve fare. Qui invece, come vedete al versetto 16, è la via che il Signore traccia. È una via così sicura, così diritta, che vi possono camminare anche i ciechi. Leggendo in questa forma, cercando di un collegamento fra i vari brani, direi che al versetto 18 e seguenti è posto un problema centrale, che forse non era mai emerso prima in questa forma, cioè che il servo che deve operare, che deve attuare questa missione, instaurare, portare l'insegnamento di Dio al mondo intero, è lui stesso cieco e sordo. Questo sembra confermare, poi aggiungerò una mezza parola per concludere, sembra confermare ai miei occhi, cioè se uno cerca di leggere in continuità, secondo il contesto e supponendo, non è così sicuro, ma presupponendo che ci sia una sequenza logica, ci sia un discorso, se uno cerca di leggere così, tutto questo, per esempio questo brano in cui si parla del servo come cieco e sordo, conferma senza ombra di dubbio che il capitolo 42 si parla di Israele, perché queste cose non potrebbero essere dette se là si parlasse della soluzione del problema. Si deve parlare sempre del servo, il quale ha una missione altissima, ma dall'altra parte lui stesso ha una difficoltà molto grossa, è cieco e sordo. Ecco, questo però è una possibilità, ecco, che che ho cercato di tracciare. C'è anche un'altra possibilità, in particolare dovendo noi riflettere sul capitolo 42, riassumere, che è quella di considerare alcuni brani estremamente significativi, indipendenti o comunque molto emergenti dal contesto. E questo è quello che hanno fatto tutti, o quasi tutti, non proprio tutti, e che continuano a fare le Bibbie quando mettono i titoli, perché parlano dei canti del servo, i quattro canti del servo. Quando si trovano questi titoli significa che si segue un'altra strada, che è quella che si sta seguendo da 130 anni circa, che però è contestata alquanto. Sono due vie, questa è quella che tutti seguono ancora nelle Bibbie e che non è da disprezzare, che isola alcuni brani dove improvvisamente non si parla del servo, non si parla di Israele, ma si parla del Messia, per esempio, secondo il Targum, è così. E qui le interpretazioni si accumulano, perché sono brani così significativi e anche misteriosi che si prestano a diverse applicazioni. Quindi la tradizione aramaica, giudaico-aramaica, intende del Messia, il capitolo 42, versetti 1-9, lo dice esplicitamente, nella traduzione ci mette dentro il Messia, ecco il mio servo, il Messia, quindi ha già messo la chiave, e così si fa anche naturalmente nel Nuovo Testamento e così via. Quindi questo riguarda tutte le interpretazioni di questi brani, che però presuppongono che, per quel che riguarda il capitolo 42 intendo, non parlo di altri brani, il capitolo 42 presuppongono che siano un po' isolati dal contesto, perché il servo di cui il lettore ha già incontrato al capitolo 41, versetto 8, è Israele. Ecco, detto questo, vi lascio la parola, in particolare sul capitolo 43, già del brano di ieri, ma poi il brano di oggi.
Nel brano di oggi mi sembra di vedere un invito ai popoli che, come si diceva, sono i testimoni degli idoli, e al contempo questo invito comporta che il popolo appunto sia testimone di Dio, della sua unicità. E questo mi sembra proprio detto esplicitamente. La cosa che notavo è che c'è una distinzione di persone, perché dice: voi siete i testimoni e il mio servo. Quindi qui vediamo una distinzione. Qui dice al versetto 10: voi siete i testimoni, e dice il mio servo che io mi sono scelto. E quindi mi sembra che ci sia una distinzione tra un voi e il mio servo. Un'altra cosa che mi sembrava importante è che Dio rivendica la sua unicità nel tempo. Prima di me non fu formato alcun Dio, dopo ce ne sarà. E poi nello spazio, versetto 11, fuori di me non c'è Salvatore. E conclude sempre appunto con il tempo, dice sempre il medesimo al versetto 13, dall'eternità. Ritornando al discorso dei testimoni e del servo, c'è una successione, no, testimoni e del servo, dei testimoni e del servo, c'è una distinzione, ci sono tre verbi collegati, e anche questi mi sembrano molto interessanti. Versetto 10, seconda parte, perché dice: perché mi conosciate, crediate in me e comprendiate. Questa successione è una successione veramente che fa pensare, ecco, fa pensare anche perché la successione naturalmente verrebbe spontaneamente un po' cambiata, cioè mi conosciate, comprendiate e crediate, cioè, come dire, prima c'è la conoscenza, poi viene la comprensione e poi la fede. Qui invece la fede, il credere, viene prima del comprendere, almeno in questa successione.
Ma a me è un po' balzato all'occhio questo termine testimoni, perché mi sembra che forse c'era anche nei capitoli precedenti, ma in modo molto diluito. Invece qui comincia a dirlo e dirà anche dopo in modo pressante, non abbastanza insistente, ma poi pressante. Cioè mi sembra che sia a questo punto un termine capitale, nel senso che sì, testimoni che lui è Dio, ma in modo specifico sono testimoni della sua, che lui è il Salvatore. Cioè loro devono e possono e devono dire questa cosa, credere, appunto conoscere, quindi poi i verbi si moltiplicano, ma mi sembra che il binomio sia questo, testimoni della salvezza. Allora io, cioè, uno cerca di non andare subito al Nuovo Testamento, però mi sembra che soprattutto il secondo Isaia proprio sia uno scivolo, ecco, che ci porti lì. Già appunto quando parlava di questa cecità eccetera mi era venuto in mente, ma proprio Simeone quando dice i miei occhi hanno visto la tua salvezza, e oggi appunto qua a me era, venuto in mente quando dice è nato per voi un Salvatore, poi dice andiamo a vedere, no? E dice che i pastori tornarono indietro lodando Dio per quello che avevano udito e visto, e sono testimoni, no? Perché dice che annunciano tutti. No, questo è solo per dire che mi sembra che questi grandi filoni che qui appunto il secondo Isaia dice con tanta insistenza, poi nel Nuovo Testamento proprio fioriscono. Anche il termine testimoni, che in greco è martireo, martire, cioè è il termine di coloro che hanno visto il Signore, diventa proprio quasi tecnico, direi.
Anche io sono stata colpita al versetto 10 da questa distinzione che nella vecchia CEI non c'era. Voi siete miei testimoni, oracolo del Signore, miei servi che io mi sono scelto. Wow. Mentre qui e in tutte le versioni dice voi siete testimoni e il mio servo, con il mio servo, potrebbe essere.
Il mio servo, sì, sì.
Si potrebbe, questo e potrebbe essere tradotto con il mio servo, insieme al mio servo. Voi siete miei testimoni e il mio servo, che io mi sono scelto. Perché adesso, a prescindere dall'identificazione del primo canto del servo cosiddetto con il Messia o con il popolo, però a un certo punto è sicuro che la figura del popolo come servo si distingue da quella di un testimone, volevo dire di un altro servo che è una persona. E quindi che, insomma, io mi chiedo sempre cosa avesse in mente Isaia. Mi sembra difficile, che credo che l'unità della profezia di Isaia dall'inizio alla fine e anche l'identificazione del servo sofferente, insomma del servo del Signore con un'altra persona, possano essere frutto delle letture che Israele ha custodito dopo che i fatti a cui si riferivano si sono realizzate. Cioè ci sono dei testi che hanno una attualizzazione storica che però il popolo custodisce perché hanno poi una ricaduta più avanti, così di tantissimi testi. Anche l'unità dello stesso profeta Isaia ha un senso, ma è molto difficile che per i contemporanei, non so, il primo Isaia parlasse di Babilonia, perché Babilonia è come se noi dicessimo state tranquilli, l'impero cinese un giorno cadrà, l'impero cinese non ci ha ancora conquistato, mentre io adesso sono sotto un altro giogo. Cioè credo che sia il valore sia anche quello della tradizione che ha custodito, ecco, questi testi e li ha consegnati fino al Nuovo Testamento e oltre, ma già custodendo in sé un'altra una lettura più avanti ancora, ecco, di quella a cui prima si riferiva. Quindi, tornando al testo di oggi e anche a testi precedenti, continuo a chiedermi chi possa essere questo servo, che non è Ciro sicuramente, perché qua è un testimone di Dio, mentre di Ciro si dice che tu non mi conosci. Qua si parla di essere testimoni di Dio del fatto che le cose erano già state annunziate, voi siete testimoni di questo e si stanno realizzando. Questo è un servo che conosce bene Dio, che conosce bene il Signore, non può essere una figura che suo malgrado è stata scelta per portare la salvezza a Israele.
Voglio solamente richiamare anch'io un po' le cose che avevo notato. Approfitto del fatto che è stato citato questa unicità di Isaia, perché questo pensiero, al di là dei dati storici e di analisi del testo, che assolutamente non mi viene da mettere in discussione, però c'è un filo rosso sottostante che colpisce molto. Mi sto riferendo soprattutto in questo momento alla questione del popolo cieco, che pure ha orecchi sordi, e che è un pensiero che ci portiamo dietro dall'inizio, già col primo Isaia: ascoltate pure ma non comprenderete, osservate. Quindi mi sembra veramente una questione fondamentale, ecco, l'elezione di questo popolo che ha amato, che è chiamato a essere testimone, che il Signore sa già che non è assolutamente all'altezza del compito. E poi, poi un'altra cosa che anche a me aveva colpito molto era questa parola testimoni, che ho visto poi adesso che c'è anche la nota a margine di Atti 1:8, cioè proprio questa centralità dell'essere testimoni che ritroviamo moltissimo anche nel Nuovo Testamento.
E beh, per seguire gli ultimi vostri pensieri, farei notare che proprio nel versetto 10 c'è di nuovo il problema. Voi siete i miei testimoni, oracolo del Signore, il mio servo che io ho scelto, credo che sia gli stessi, ma aggiunge: affinché conosciate e crediate a me. Mi pare che la traduzione crediate in me, crediate a me, cioè a quel che dico. E poi aggiunge: e comprendiate che sono io. E questo è rivolto ai testimoni. Il testimone non è ancora a posto. Voi siete i miei testimoni, ma dovete conoscere, dovete credere a quel che dico, dovete comprendere che sono io l'unico. E in che senso sono l'unico? E qui non si discute tanto con la formulazione più moderna, se ci sia un Dio solo o ce ne siano 2, 3, 4, 10, 100. Si discute a chi si debba attribuire veramente il concetto della divinità, perché gli dèi sono tanti, ogni popolo ha i suoi. Non è un problema questo, le forze sovrumane sono tante, sono diverse, ma chi veramente è Dio? Chi ha in mano tutto? Qui è posto così il problema del cosiddetto monoteismo, qui, no? Perché comprendiate chi veramente io sono, che sono l'unico, che non è un problema teorico, credere che ce n'è uno invece di cento, ma è credere che lui ha in mano tutto, perché questo è tutto il discorso. Siccome Israele è il popolo eletto e qui viene promosso, diciamo, ecco, come il testimone di Dio nel mondo, perché è per questo che è il popolo dell'alleanza, cioè Dio se l'è preso come alleato, perché ha bisogno di un alleato nel mondo, che Dio è invisibile, non si vede, e Dio c'ha un alleato nel mondo che attesta quello che non si vede. cioè che lui c'è e che lui è l'unico che è fatto così. E questo testimone è chiaramente Israele che conosce Dio, però qui non lo conosce bene. Quindi io vedo che anche qui, anche in questo versetto, emerge il problema, che è quello già che può essere espresso col fatto che anche il testimone è cieco, ecco, e che però Dio non rinuncia, non è che cambia testimone, questo è, perché tutto il problema sta lì, io direi, ecco, forse forzando un po', ma il problema sta lì da parte di Dio, perché altrimenti uno può cambiare, no? Prendi un altro e amen, che è quello che noi abbiamo detto per secoli, ecco, però abbiamo detto che Dio ha cambiato testimone nel mondo, ecco. No, qui il problema di Dio è che Dio non cambia testimone, però un problema ce l'ha, conforta, deve convincere che voi siete i miei testimoni, ma deve anche affrontare, deve anzitutto illuminare, dare nuovi occhi al suo testimone. E questo è uno dei grandi compiti, ecco, che qui. Ecco, detto questo, a me sono brani molto belli, quello che precede i versetti di oggi, con il linguaggio amoroso, tu sei mio, eccetera, sono tra i brani più commoventi, non sono gli unici, ma è un linguaggio tra i più commoventi, in cui Dio parla a Israele come si parla a un amato, a uno sposo, alla sposa, cioè voi siete miei, non vi abbandono. Tutto questo pathos di Dio per convincere Israele che è amato e che rimane amato da Dio, anche se è in esilio, anche se è stato punito, eccetera. Sembra centrale questo, ecco, in questa. Poi ci potremo tornare sul problema dell'identificazione del servo, perché questo bisogna concedere che sono brani, l'inizio del capitolo 42, così significativi, ma non è l'unico, poi ce ne saranno altri, il 49, il 50, il 53, che è il più misterioso, il più straordinario, sono brani così significativi che si sono prestati sin dall'inizio a varie interpretazioni, comprese nel Nuovo Testamento. Io ne ho già segnalata una, mi pare, ecco, qualche giorno fa, e la posso ricordare, ma ce ne sono altre. Lo stesso autore, Luca, al capitolo primo del suo Vangelo, versetto 54, è il Magnificat, cita e fa da eco al capitolo 42, versetto 1. Ecco il mio servo che io sostengo, cioè che io soccorro, perché traduciamo soccorro, ma sono le traduzioni, la stessa parola. Noi diciamo nel Magnificat, ha soccorso Israele suo servo. Ora, per il Magnificat, il 42.1a si riferisce a Israele. Chiaro? Perché non è solo la parola servo. Ha soccorso Israele suo servo, è un eco del capitolo 42.1, e lì si riferisce chiaramente a Israele. Allo stesso Luca, poco dopo, non l'abbiamo fatto che c'era Matteo, poco dopo al capitolo 3, cioè al battesimo di Gesù, riprende, fa da eco a 42.1b, la seconda parte del versetto, colui in cui io mi compiaccio, è 42.1b. Però in questo caso, capitolo 3 di Luca, si riferisce non a Israele, ma ci si riferisce a Gesù. Capite che lo stesso autore usa lo stesso versetto una volta per Israele e una volta per Gesù. Non solo, ma questo è tanto più significativo perché non ha bisogno di spiegarlo. Non è che decide e spiega perché si riferisce a Gesù o perché si riferisce a Israele. Presuppone varie possibilità, varie interpretazioni possibili. Presuppone che sia un versetto che si può applicare sia a Israele sia al Messia. E questo non è una volta solo, lo fa più volte Luca, e non è ovviamente solo Luca.